Vediamo la figura di Maria nel Vangelo di Giovanni. Questo episodio che abbiamo ascoltato è, come avete sentito, sicuramente molto significativo. Ecco, tuttavia, è da rilevare il fatto che nel Vangelo di Giovanni non si parla dell'infanzia di Gesù. Quindi il Natale, Betlemme, i Magi, la cometa, nel Vangelo di Giovanni non c'è niente, come del resto anche nel Vangelo di Marco. In qualche modo il tema della nascita di Gesù è tutto concentrato nell'affermazione del prologo: il Verbo si è fatto carne. In questo mistero il ruolo di Maria nel Vangelo di Giovanni non è accennato. E tuttavia, appunto, risalta in maniera forte questo episodio, dove Maria invece ha un ruolo significativo. Il Vangelo di Giovanni si concentra, nella prima parte del Vangelo, sui segni che Gesù pone. Questo da un lato, il libro dei segni viene chiamato così, e dall'altra parte sull'ora in cui tutto si compie. Mediteremo un po' più diffusamente questa seconda affermazione domani. Qui incominciano i segni, lo dice bene il testo. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuto da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Nel Vangelo di Giovanni ci sono alcune annotazioni importanti che magari a noi sfuggono, invece hanno una particolare rilevanza. Per esempio il fatto che a Cana di Galilea Gesù va con sua madre, ma anche con i suoi discepoli. Non è senza significato. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Tra l'altro, appunto, chi ha un po' di pratica del Vangelo di Giovanni sa che la chiamata, per esempio, di Natanaele, visto che non è da molto che abbiamo celebrato la festa di San Bartolomeo, quello che era seduto sotto il fico, va da Filippo, gli dice: te abbiamo trovato il Cristo di Nazareth. E lui gli dice: da Nazareth? Ma sei impazzito, da Nazareth cosa può venire di buono? Vieni e vedi. E poi si incontra con Gesù e Gesù gli dice: ecco un israelita davvero che cerca il regno di Dio. E Bartolomeo dice: ma come mi conosci? Quando eri sotto il fico che parlavi con Filippo ti ho visto. Allora sei il figlio di Dio. Un episodio. Vedete, nel Vangelo di Giovanni le cose sono un po' sempre così, c'è sempre qualcosa di sconcertante, di strano, c'è una verità che non appare immediatamente, anzi per arrivare a questa verità occorre superare una situazione di crisi che ti mette in grave difficoltà. C'è un elemento di non trasparenza, c'è un salto da fare, una conversione di prospettiva da fare. E questa prospettiva che va cambiata comporta qualcosa di veramente grave. Ecco, anche alle nozze di Cana succede una cosa così. Vedete, la logica che sta sotto resta sempre quella del il verbo della vita che noi abbiamo toccato, udito, visto. Ma com'è possibile toccare il verbo della vita? Perché il verbo si è fatto carne. E tuttavia dalla carne da cui viene la salvezza non si porta a casa nulla se non c'è lo Spirito. E tuttavia la salvezza che viene dallo Spirito passa attraverso la carne. Questo è il nodo, vedete, della riflessione, diremmo, sulla fede che Giovanni fa e che accade in Gesù. E nel testo di questa sera si vede in maniera molto forte proprio questo. In tutto ciò Maria ha un ruolo fondamentale. In qualche modo, vedete, Giovanni non descrive Maria che partorisce Gesù, che fa la mamma, ma Maria che indica i segni. In questo senso Maria genera Gesù, il Verbo incarnato, e lo pone all'attenzione dei discepoli perché si manifesti la gloria. Ciò di cui i segni annunciano l'accadere e ciò che si compie nell'ora è appunto questo, il dramma in cui si pone il mistero del Verbo che si fa carne. Tale dramma, ho detto prima, è già indicato chiaramente nel prologo del Vangelo, dove si afferma che nel Verbo tutto è stato fatto. In lui ci sono vita e luce, ma le tenebre non l'hanno accolta, ma non l'hanno vinta, i suoi non l'hanno accolto. Ecco, vedete il dramma di cui il segno è provocazione? Perché si superi quella cosa per cui, ciò per cui tutto è stato fatto, è proprio ciò che non viene riconosciuto. E Gesù è venuto appunto perché la salvezza accada in questo terribile dramma del no dell'umanità alla verità di Dio. Vedete, nel testo del prologo si dice: veniva nel mondo la luce vera. Attenzione, quella che illumina ogni uomo. Guardate che questa è una specificazione bellissima, importantissima. Quella che illumina ogni uomo, perché dice la dignità divina di ogni uomo. Diremmo in termini teologici l'aspetto teologale di ciascun uomo. La vera dignità dell'uomo è che porta la luce di Dio, ciascuno di noi. Ebbene, questa luce era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. Però a quanti lo hanno accolto, ecco il segno, vedete, ecco quello che fa Maria, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Vedete, Giovanni descrive Maria come colei che genera in Dio, capite? E che permette di capire a quelli che non l'hanno riconosciuto che invece credendo in lui si ha la salvezza. Ecco perché Giovanni poi dice: manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E poi andarono insieme a Cafarnao. Alle nozze di Cana, allora, Gesù dona il primo segno di questo dramma che riguarda da un lato il dono di Dio e dall'altro la fede dell'uomo. Questo dramma vede le cose che accadono come segni della verità che chiede di essere accolta, altrimenti viene violentata e stravolta. Le tenebre che uccidono la vita. Vedete, noi dobbiamo imparare a riconoscere che questo è il dramma vero dell'umanità. Allora ecco la funzione parabolica di questo episodio. Il rapporto che c'è tra la luce e le tenebre, tra Gesù, il Verbo fatto carne che viene nel mondo, qual è? È quello descritto da una festa di nozze. Il rapporto che c'è tra Dio e l'umanità è quella di una festa di nozze. Ma nella festa di nozze viene a mancare l'elemento che, secondo la tradizione, dà la gioia, e rischia di trasformare la festa in uno scacco, in un dramma. Che festa c'è se non c'è il vino? Beh, ci sarebbe da ridire dal punto di vista igienico-sanitario, ma lasciamo stare, prendiamola culturalmente così. Però vedete, questa è la storia dell'umanità, di una festa di nozze in cui qualcosa la fa andare storta. Anzi, è già minata di suo la storia di nozze dell'umanità, perché il dramma del peccato ha introdotto la necessità dei riti di espiazione, dei riti di purificazione. Ecco l'acqua nelle giare per la purificazione. L'umanità cerca di riannodare il rapporto con Dio attraverso i riti penitenziali, attraverso la richiesta del perdono, attraverso il battesimo, attraverso la penitenza, attraverso il digiuno. Come se il rapporto con Dio venisse ristabilito perché si pongono dei gesti penitenziali. La festa non è la riconciliazione dei gesti penitenziali. Non è sufficiente il gesto penitenziale. La semplice riconciliazione rituale non è in grado di rendere giustizia alla verità e quindi non permette alla festa di compiersi. In Gesù, invece, la festa si compie proprio a partire dall'acqua lustrale, ma non per virtù dell'acqua lustrale. Vedete, Gesù prende l'acqua ma la trasforma in vino. Vedete, è l'annuncio dell'ora. È come dire, tutto ciò che è avvenuto prima di Gesù, tutta la storia di Israele, è certo orientata verso il riconoscimento della festa, ma non accade finché non arriva Gesù. Ed è per questo che Gesù dice a sua madre: cosa vuoi da me? Non è l'ora. Non è l'ora. Questa cosa si capisce molto bene se si scorre il Vangelo di Giovanni nelle pagine successive, quando per esempio si descrive la figura del Battista, era già stata anticipata, ma il Battista è descritto come l'amico dello sposo, oppure colui che prepara la festa, ma non è lo sposo. Egli battezza con acqua, invece lo sposo battezza con il fuoco e con lo Spirito Santo. E tuttavia ci vuole anche il battesimo di acqua, ma non è quella la festa. Perché ciò avvenga, occorre che si ascolti ciò che Gesù dirà. E vedete, il compito di Maria è proprio quello del missionario, che dice: fate quello che vi dirà. Perché è la parola, vedete. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è la parola, il verbo. Fate quello che vi dirà. Ed è importante che questo richiamo venga proprio dalla madre, la stessa madre che nel momento dell'ora starà ai piedi della croce a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Vedete, Maria è messa nel Vangelo di Giovanni dei due momenti cardine di quel fate quello che vi dirà. E guardate che lo vedremo domani sera. Che cosa vi dirà? Tutto è compiuto sulla croce. Eccola l'ora. Ecco la rivelazione di Dio. Ecco la festa. Questo di Cana, questo segno di Cana, non è ancora l'ora. Ma colei che contemplerà nell'ora la gloria di Dio e della nuova umanità è colei che adesso invita a credere. Nel Vangelo di Giovanni non è solo Maria che ha questo ruolo, ci sono anche altre figure che hanno però questo tipo di impostazione, cioè quello di indicare in Gesù la salvezza, e perciò pongono l'attenzione a quello che egli fa e dice. Questa esortazione perché nella fede in lui si apra il mistero della salvezza. Maria, come del resto gli altri testimoni e la Chiesa stessa, hanno il compito di richiamare alla fede e di esortare a credere alla sua parola. Ecco il compito nostro. Ecco il compito della Chiesa. Quello di essere discepoli che dicono fate quello che vi dirà. Vedete, perché Gesù nell'episodio della risurrezione di Lazzaro arriva tardi, aspetta che muoia, ma poi soprattutto arriva al villaggio e si ferma. Aspetta che vadano a chiamare le due sorelle. E prima arriva Marta e poi arriva Maria. Il loro dialogo in che cosa consiste? Maestro, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma comunque credo che se tu chiedi al Padre, ma io sono la risurrezione e la vita. Lo so che alla fine del mondo ci sarà la risurrezione. No, io sono la risurrezione. Se credi, chi crede in me non morirà in eterno. Sì, credo in te. Questo dialogo, vedete, ha la funzione di questo Maria che dice fate quello che vi dirà. Vedete, non è sufficiente dire che Gesù arriva a risuscitare Lazzaro. Perdonatemi, sarebbe troppo poco. Far tornare in vita uno. E allora buon per lui che è ritornato in vita. E a noi? Capite, non è quello il punto. E tuttavia è proprio attraverso il segno della carne riportata in vita che Gesù annuncia la risurrezione della salvezza. Quella a cui noi siamo chiamati, quella che Gesù attua. Qui a Cana l'atteggiamento di Gesù, che sembra trattare male sua madre, ancora una volta come già negli altri Vangeli abbiamo visto, è in funzione proprio della non ovvietà della fede e della non disponibilità da parte nostra della potenza divina di Gesù. Capite? Questa fatica è perché Gesù stesso non dispone dell'onnipotenza divina così per gioco. E il nostro credere in Gesù non è ovvio, non è facile, non è pragmatico, utilitarista. La fede ha sempre qualcosa di oscuro, perché Dio, lo dice bene il Vangelo di Giovanni, nessuno l'ha mai visto. Solo chi discende dal cielo lo può donare. Non come dottrina e verità da conoscere, ma come carne da mangiare e sangue da bere. Ecco il perché appunto arriva il vino nella festa. E la carne e il sangue, abbiamo sentito il discorso del pane di vita proprio nelle domeniche scorse, allude esattamente alla morte e risurrezione di Cristo. È proprio in Lui, nel suo morire per noi, che noi abbiamo salvezza. E la fede questo non lo può accettare come una cosa ovvia, come una cosa facile. Lo deve accettare come qualcosa che ti cambia. E appunto ti provoca alla fede, proprio come qui è scritto: egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Maria ci guidi davvero allora in questo nostro cammino, perché possiamo anche noi riconoscere la gloria di Dio in Gesù e credere in Lui.